Fa piacere rivedervi e il piacere penso sia reciproco vederci ancora una volta questa mattina alla presenza del Signore. E come abbiamo ascoltato nella preghiera, che l'ascolto non sia semplicemente ascolto, ma che poi dall'ascolto possiamo passare alla ubbidienza. Ubbidienza vera, concreta, autentica, perché questo è, diciamo, è il tutto della vita cristiana. E qui risiede il segreto della vera beatitudine di colui che si pone all'ascolto, e non solo all'ascolto, ma anche all'ubbidienza. Come avete sul programma, questa mattina ci occuperemo del tema perdonati per perdonare, quindi parleremo del perdono di Dio e poi anche del perdono fraterno. Ma ci muoveremo in due movimenti, ecco, una prima parte questa mattina e poi nella seconda parte vedremo, diciamo, concretamente anche nei passi pratici da fare a Milano questa sera. Quindi tutti coloro che desiderassero poi proseguire in questa riflessione, possiamo poi incontrarci per la seconda parte. Diciamo, i testi che vogliamo leggere. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo numero 6, dal versetto 12, nel Vangelo di Matteo, qui abbiamo il discorso della montagna. Ricordate che ci siamo incontrati più di una volta in questo sermone, e leggiamo allora i primi versetti nel Vangelo di Matteo, capitolo 6, versetto 12, è la preghiera che Gesù insegna ai suoi discepoli. E ad un certo momento, ecco, il Signore dice queste parole: rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Poi il versetto numero 14, Gesù volendo aggiungere un commento, dice: perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Poi un altro testo, sempre nel Vangelo di Matteo, al capitolo 18, dal versetto 21, si tratta della parabola del servo crudele. E allora qui ho chiesto a Giuseppe di leggere questa parabola, se gentilmente può venire qui davanti, così possiamo non solo ascoltare, ma permettere anche la registrazione.
Allora Pietro si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù a lui: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Perciò il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. E poiché quello non aveva i mezzi per pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato. Perciò il servo, gettandosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Il signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ma quel servo, uscito, trovò uno dei suoi conservi, che gli doveva 100 denari, e afferratolo lo strangolava dicendo: paga quello che devi. Perciò il conservo, gettatosi a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me, ti pagherò. Ma l'altro non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché avesse pagato il debito. I suoi conservi, veduto il fatto, ne furono molto rattristati e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? E il suo signore, adirato, lo diede in mano degli aguzzini, fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste, se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello.
Grazie Giuseppe. Poi anche l'Apostolo Paolo spende delle parole sul perdono fraterno quando scrive alla Chiesa di Colosse. A un certo momento l'Apostolo, al capitolo 3, dice: sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi se uno ha qualche lamentela contro un altro, e come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi. E poi ancora alla Chiesa in Efeso, al capitolo 4, l'Apostolo scrive ancora: siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Ecco, vi sono poi ancora molti altri versetti, non solo nel Nuovo Testamento, ma anche nell'Antico Testamento, che ci parlano in modo veramente straordinario del perdono di Dio e del perdono anche fraterno. Credo che queste letture che abbiamo fatto questa mattina le dobbiamo fare anche in compagnia di un'altra lettura che abbiamo nell'Antico Testamento e che in questo periodo stiamo studiando sul libro Dalla libertà alla lode, e precisamente il capitolo 8 del primo libro dei Re. Ricordate questa preghiera veramente straordinaria fatta dal re Salomone allorquando volle inaugurare il Tempio da lui stesso costruito. E in questa lettura abbiamo più volte questo verbo perdonare, come pure l'altro verbo ascoltare. Sarà almeno una decina di volte che è presente il verbo ascoltare e poi altre volte il verbo perdonare. In certo momento Salomone prega e dice: ascolta Signore, quando il popolo tornerà a te, chiederà perdono, si umilierà e perdona la loro iniquità. È ripetuto più volte. Ecco, magari una lettura di questo capitolo, del capitolo 8 del primo libro dei Re, che abbiamo nell'Antico Testamento, da leggere anche con questi testi che abbiamo letto. E questo testo che abbiamo letto al capitolo 6 del Vangelo di Matteo, lo troviamo proprio sul discorso di Gesù sulla montagna. È il primo grande discorso che l'Evangelista Matteo fa nel suo Evangelo. Ricordate, ce ne sono almeno 5 grandi discorsi fatti da Gesù. E volendo insegnare ai suoi discepoli la preghiera, la cosiddetta preghiera domenicale, in questa preghiera il Signore fa un elenco di diverse petizioni, e tra queste petizioni abbiamo l'insegnamento del perdono da parte del Signore e il perdono fraterno. E poi nel capitolo 18, qui abbiamo ancora un altro grande discorso fatto dal Signore Gesù Cristo, il discorso sulla Chiesa, il discorso sulla disciplina da esercitarsi nella Chiesa, ed è interessante a volte notare come si pensa più a una disciplina che a imparare ad esercitarsi il perdono, anche se queste due verità sono strettamente collegate, diciamo, nella vita comunitaria. E poi abbiamo altri discorsi, l'ultimo discorso di Gesù, quello escatologico, sulla fine dei tempi, nei capitoli 24 e 25, sempre del Vangelo di Matteo. Ma torniamo al nostro testo. Questa mattina noi ci troviamo di fronte ad un severo e solenne avvertimento dal Signore Gesù Cristo. Egli ci parla di perdonare dopo essere stati perdonati. E devo dire che questo avvertimento da parte del Signore Gesù, oltre ad essere, diciamo, il Signore Gesù predicatore, è anche colui che qui impartisce una lezione ed una legge del perdono nella comunità. Abbiamo cantato, per esempio, nell'ultimo canto 185, di una comunità, di una società che il Signore, il Dio, è venuto a costruire. E in questa nuova società vige la grazia di Dio, vige qui il reciproco perdono, e questo perdono vive della grazia di Dio. Questo mi pare molto importante da sottolineare, perché il Signore Gesù certamente tiene presente del fatto che la comunità di perdonati e la comunità di perdonati chiamati a perdonare, cioè nella Chiesa ci sono dei perdonati che godono del perdono di Dio, che hanno goduto del perdono di Dio, che godono continuamente del perdono e della grazia di Dio, che ricevono il perdono, ma sono chiamati anche a dare, a concedere, ad accordare il perdono. Quindi allora noi ci troviamo qui di fronte ad una comunità, ad una nuova società di redenti, di graziati da parte, diciamo, dell'amore di Dio, che avendo superato la solitudine, avendo superato, diciamo, la ribellione del peccato, qui vivono, ecco, una nuova realtà, vivono qui una nuova etica. Difatti, se non dimenticate, non dobbiamo dimenticare, che stiamo portando avanti la riflessione sull'etica cristiana e poi anche sui salmi, su alcuni salmi, ecco, della fede in azione. Questi sono due temi veramente, diciamo, complementari, due temi paralleli, due temi che si incontrano, due temi che vivono la stessa realtà. Non per nulla, come abbiamo ascoltato, nei salmi abbiamo veramente tanto, tanto materiale teologico. Contrariamente a quando si pensa che il genere letterario dei salmi è la poesia, ecco, c'è questa caratteristica poetica, tuttavia dobbiamo riconoscere che i salmi sono, diciamo, quelli più citati nel Nuovo Testamento, e qui veramente si raccoglie una grande quantità dottrinale, una grande quantità di materiale spirituale, non da poetizzare, non da esaltare, non da sentimentalizzare, da idealizzare, ma da vivere. È per questo che, diciamo, il tema è fede in azione, fede dinamica, fede che vive, fede che non soltanto, diciamo, esalta la bellezza dell'ascolto della parola, dei termini, dei salmi, dei cantici che sono stati messi, delle preghiere messe per iscritto, ma anche poi portarsi, animarsi, essere caratterizzati da una volontà, diciamo, ben risoluta e ben determinata a, diciamo, a vivere. Questo mi pare molto importante da sottolineare per essere liberati da quella superficialità, da quella leggerezza con cui noi ci accostiamo alla Sacra Scrittura, con cui noi ci accostiamo alla parola del Signore e soprattutto a questi severi, solenni avvertimenti che il Signore ha voluto dare ai suoi discepoli. E, volendo allora ancora tornare a questo testo, di fronte a questo solenne avvertimento da parte del Signore, credo che possa venire alla mente quella reazione da parte di alcune persone che ebbero a dire come reazione, come risposta a Gesù, questo parlare è duro da ascoltare. Non tanto forse dura le orecchie perché sentivano per la prima volta le parole di Gesù veramente sconvolgenti e rivoluzionarie, ma nel praticare, nel mettere in pratica. Ma torniamo a noi, torniamo a quello che abbiamo letto e abbiamo subito dopo nel testo il concetto di debita. Ecco, Gesù dice come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori o rimettiamo ai nostri debitori. Abbiamo cantato nel Salmo 77, no? E credo che questo canto, questo inno, c'entra proprio in pieno su quello che stiamo dicendo. Forse cantando noi abbiamo commentato, cantando, ecco, la centralità di questa, diciamo, di questa parola. Lì è parlato di debito che il Signore ha pagato, e ha pagato per noi. E poi più avanti Gesù illustra molto bene questo insegnamento con questa bellissima parabola, anche drammatica parabola, del servo spietato, del servo, diciamo, del servo crudele. Ora credo che qui abbiamo una prima simbologia del peccato. Chi ha studiato la dottrina del peccato, ecco, o chi lo farà, ecco, incontrerà sicuramente un aspetto di questa dottrina del peccato, vale a dire i simbolismi del peccato. E tra questi abbiamo, chi si ricorda magari un altro simbolismo del portato del peccato, che illustra il peccato? Si ricorda qualcuno? Una malattia molto contagiosa, la lebbra, ecco. Questo è parlato anche nell'Antico Testamento. I profeti ne parlano addirittura come di un'altra simbologia, quella della macchia, che non può essere rimossa. Ecco il profeta, mi pare che sì, il profeta Geremia, che dice appunto che la macchia del leopardo è possibile toglierla? No, ecco. E poi ci sono ancora altri simbolismi. E tra questi abbiamo qui uno di questi, cioè il debito. Quindi questo è molto importante da sottolineare, diciamo, il peccato come debito. Quindi un debito che, diciamo, contrae l'uomo peccatore nei confronti di Dio. E ogni peccatore che nasce un nuovo debitore a Dio. Si dice per esempio che in Italia ogni bambino che nasce già, diciamo, debitore per i debiti, cosiddetto debito pubblico. Nel campo spirituale ogni bambino che nasce peccatore e nasce debitore a Dio, con un grande, grande, grande debito che deve pagare al suo Dio in termini certamente spirituali, in termini morali, in termini dottrinali, in termini, diciamo, teologici. Quindi allora qui la parola debito acquisisce veramente un peso non indifferente, no? Siamo tutti quanti debitori davanti al Signore. E i nostri debiti non soltanto verso Dio, perché il debito, diciamo, presuppone l'offesa, e l'offesa è un peccato che crea nei confronti, diciamo, di Dio un contenzioso, e questo contenzioso è necessario regolare non soltanto con Dio, ma poi anche quando si parla di debito, offese verso gli altri, verso, diciamo, il nostro prossimo. E qui non si potrà mai insistere abbastanza sull'importanza che le nostre offese e i debiti che esse generano hanno, diciamo, rivestano agli occhi, diciamo, di Dio. L'offesa, oltre a questo, è un attentato alla relazione, perché incrina, perché lacera, perché rompe la relazione con Dio e la relazione anche con gli altri. Questi magari potremo approfondirli nella seconda parte, no, della riflessione sul perdono, quando ci ritroveremo, diciamo, nell'altra riunione a Milano. Come è nel metodo di insegnamento da parte del Signore Gesù Cristo, ricordate i tre aspetti del metodo della predicazione del Signore Gesù Cristo, qualcuno si ricorda magari, è il Signore Gesù che predica la parola, fa delle affermazioni, delle verità, e poi il secondo aspetto della sua predicazione è la illustrazione, e subito dopo l'illustrazione, perché Gesù non si ferma qui, l'applicazione. Ecco, abbiamo qui veramente la completezza del ministero pubblico del Signore Gesù, quale dottore, quale maestro, quale predicatore della parola del Signore. Ed evidentemente quello che Gesù aveva parlato, aveva detto sul perdono fraterno al capitolo 18, quando parla della disciplina nella Chiesa che deve regolare la vita comunitaria nella Chiesa, ha sollevato una domanda piuttosto spontanea, un interrogativo piuttosto spontaneo da parte dell'Apostolo, da parte di Pietro. Ad un certo momento Pietro dice: quante volte io devo perdonare al mio fraterno? Sette volte? Ecco, questa è la domanda che fa, diciamo, che fa Pietro. Però c'è da dire che nella preghiera che il Signore ha voluto insegnare ai suoi discepoli, egli dice: se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Questo evidentemente aveva colpito fortemente Pietro, e che poi più avanti, al capitolo 18, ecco, fa questa domanda. E il Signore Gesù vede la necessità di illustrare l'insegnamento che aveva dato in precedenza con questa parabola. La parabola, diciamo, è un racconto che il Signore fa, che attinge, diciamo, un po' dal mondo intorno a Lui, attinge dall'agricoltura, come pure attinge dai fatti di cronaca, i fatti dei momenti, attinge anche dalla vita della casalinga, la donna di casa, no? Che fa la massaia, che prepara le cose in casa. Ricordate la parabola di quella che aveva perduto la dramma? E Gesù illustra, diciamo, questo insegnamento del perdono con questa parabola. Ora, tornando a questa parabola, sembra che qualcosa qui, diciamo, ci colpisce. Abbiamo questo re che condona tutto a questo suo suddito, a questo suo funzionario, che doveva al suo padrone, al suo re, 10.000 talenti. Non è specificato se qui ci sono 10.000 talenti d'oro oppure d'argento. Quando questo debito si è venuto a sapere, ecco che allora il re chiede ragione. gli dice di dare ragione di quello che deve restituire questo grosso, grande debito, un debito esorbitante, un debito veramente molto, molto grande, 10.000 talenti, 10.000 talenti. Un talento equivaleva circa a 35 chili più o meno, e quindi voi pensate, immaginate questa somma molto grande che questo doveva restituire al suo padrone. E questo qui cosa fa? Si butta ai piedi del suo re, gli dice dammi tempo, io restituirò tutto, al limite mi venderò schiavo, io, mia moglie, i miei figli, e con il ricavato io pagherò, ecco. E il re qui è detto che mosso a compassione, detto qui, mosso a compassione, condonò tutto, fece un regalo veramente straordinario. Questo è quello che dice la parabola. Ma questo servo, non appena mette piede fuori dall'udienza avuta dal suo re, incontra un suo collega, un suo conservo, che gli doveva 100 denari. Allora voi dovete pensare che un denaro era la paga di un giorno di lavoro, di un operaio. Quindi 100 denari costituiscono la paga di 3 mesi, ecco. Proprio una somma irrisoria, ecco, e lo acchiappa per il collo, lo scuote fortemente, lo sbatte magari contro il muro e gli dice tu mi devi restituire i miei 100 denari. E questo servo giustamente dice dammi tempo, dammi respiro, no? Che io poi restituirò tutto quanto. Niente da fare, non si diede per ragione. Cosa fa? Lo consegna agli aguzzini, ai suoi, diciamo, a quelli che si occupavano di riscuotere le tasse, che non erano certamente molto molto gentili, ecco, e tutto quanto poi viene alle orecchie del re. Il re chiama allora questo qui e gli dice malvagio servo, io ti ho condonato una somma enorme, immaginate, enorme. Magari Gabriella, che può fare, sei brava in matematica? 10.000 per 35 kg, ho un talento, 35 kg circa, ecco, e poi ci darai la risposta. Un'altra operazione che puoi fare mentre ascolti, 77 volte per 7, ecco. Poi ci darai la risposta, così ci aiuta. Bene, e allora che succede? Succede che il re dice, bene, allora adesso ti consegno nelle mani di coloro che dovrai pagare tutto fino all'ultimo centesimo. Perché come io ho avuto pietà di te, ho avuto compassione di te, anche tu avresti dovuto avere compassione del tuo conservo, del tuo collega. Perché questo non è accaduto? E allora il re lo condanna, ecco, poi sappiamo il resto, e da qui l'insegnamento, ecco, veramente molto forte da parte del Signore Gesù. Così il mio Padre Celeste farà pure a voi, se ciascuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello i suoi falli. Forte, eh? Forte. Qui veramente c'è da tremare, non solo, diciamo, c'è da veramente da tremare di fronte a questa verità da parte del Signore, e chiedere al Signore la sua grazia, diciamo, la sua forza, la sua... C'è una difficoltà che adesso cerchiamo di ragionare, una difficoltà di natura dottrinale. Quello che dice il Signore Gesù può prestarsi ad una comprensione piuttosto leggera e alcuni lo credono effettivamente. Il perdono divino allora è conseguenziale al perdono fraterno? Questo è perché qui Gesù dice: se voi non perdonate agli uomini, non perdonate al vostro fratello, il Padre vostro non perdonerà a voi. E allora qui la domanda che viene, che sorge spontanea, il perdono divino allora è conseguente al perdono fraterno? Se così fosse, allora il perdono fraterno acquisterebbe un merito, ma entrerebbe in contraddizione con tutto l'insegnamento, non soltanto quello impartito dal Signore Gesù, no? Ma con tutto il resto della scrittura. Perché sappiamo molto bene che la salvezza è per grazia, mediante la fede, è un dono di Dio, l'abbiamo ascoltato prima, un regalo di Dio. E allora come conciliare questo fatto? Il Signore perdona perché io ho perdonato? E il perdono fraterno, il perdono umano è la causa precede il perdono, diciamo, di Dio? C'è questo, diciamo, molti lo credono. Nella parabola è parlato che il debito che è stato condonato a questo servo spietato non è stato così sulla bravura, non è che hanno detto: ma re, questa è una brava persona, questa persona si è sempre comportato bene, questa persona, diciamo, ha fatto del bene a tanti, pertanto, ecco, merita di essere perdonato. Cosa dice la parabola? La parabola dice che il re che sta giudicando, il re che sta facendo giustizia, si è mosso a compassione. Ecco la base del perdono fraterno. Ecco la base della vita comunitaria che vive la grazia e il perdono di Dio giorno dopo giorno. Questo è perdono. Questa è la base dell'etica cristiana. È la compassione. E se noi leggiamo tutto l'Antico Testamento, è sempre parlato di Dio che ha avuto compassione, di Dio misericordioso, di Dio clemente, di Dio lento all'ira, che perdona, di Dio che le cui viscere si commuovono. Questa è la traduzione letterale, diciamo, della misericordia, della compassione di Dio. È su questa base che il Signore condona tutto a questo servo malvagio, il cui debito è veramente immenso. È la grazia del Signore che ha condonato e ha perdonato tutti quanti i nostri peccati e che costituiscono davanti a Dio una somma enorme, esorbitante, che non si può, astronomica, che ci vogliono chissà quanti miliardi e miliardi di zero. Perché facendo un calcolo, qui si tratta di miliardi e miliardi e miliardi di euro a confronto di 100 denari. E Gesù che calca molto forte, quasi da discorso, da impressionismo, perché impressiona nella mente forte questa iperbola, anzi ce ne sono due iperboli. La prima è quella che dice a Pietro, no? Dice: Signore, devo perdonare 7 volte? Perché la tradizione rabbinica prevedeva soltanto 3. Allora qui Pietro si mostra molto più di 3, molto più generoso di 3, perché io ho fatto, diciamo, il mio dovere 7 volte al giorno. E Gesù che risponde in modo veramente straordinario e con una forza, diciamo, nelle sue parole, dicendo non 7 volte, ma 70 volte 7, la prima iperbole, proprio per calcare, per, diciamo, scavare un solco profondo in questo insegnamento. Ed è proprio Pietro che sperimenterà la grandezza del perdono di Gesù Cristo. Ricordate Pietro che lo rinnega per 3 volte, e Pietro sperimenterà questo perdono da parte del Signore Gesù Cristo e poi anche da concedere, diciamo, agli altri. La seconda iperbole che il Signore Gesù parla qui è di 10.000 talenti con 100 denari. Grande, la grazia di Dio immensa, straordinaria, che ha perdonato e ci ha fatto questo grande regalo. E allora come conciliare questa apparente contraddizione? Il perdono fraterno provoca il perdono di Dio, se io non perdono, allora il Signore non può perdonare. Qui il Signore è molto severo quando dice, se voi non perdonate al vostro fratello, il Padre vostro vi tratterà alla stessa maniera. Credo che qui il Signore Gesù voglia illustrare molto bene una medaglia con due facce, la indissociabilità, questo matrimonio del perdono di Dio che va sempre collegato al perdono fraterno. Nel perdono divino, nel perdono di Dio è contemplato anche il perdono fraterno. Il perdono divino, il perdono terreno, il perdono fraterno formano tutt'uno indissociabile. O si riceve il perdono di Dio e si perdona al fratello, oppure non si ha né l'uno e neanche l'altro. Se dici allora e confessi e testimoni che Dio ha perdonato i tuoi peccati e respingi il perdono al tuo fratello, cosa stai dimostrando? Che il perdono di Dio non è mai avvenuto nella tua vita. Sono due facce di una stessa medaglia, no? Questa unione, diciamo, indissolubile di queste due verità. Se affermi che il Signore ha perdonato i tuoi peccati e questa è una tua professione di fede, poi respingi il perdono al tuo fratello, vivi in netta contraddizione con la grazia di Dio. Vivi in contrasto stridente con quanto tu stai affermando. E questo è quello che il Signore Gesù vuole insegnare. Credo che questo sia molto, diciamo, molto importante. Se il Signore ha perdonato i tuoi peccati, se il Signore ha avuto pietà e compassione dei miei peccati, che costituiva un debito veramente grande, esorbitante, e poi respingo alla richiesta di perdono il perdono del fratello o della sorella, io sto semplicemente entrando in contrasto con quanto ho detto prima, con quanto io affermo. Questo è quello che il Signore Gesù vuole sottolineare, vuole, diciamo, insegnare. Ma oltre a questo abbiamo ancora un'altra verità molto, molto bella, che è il peccato nell'opera di separazione, nell'opera di lacerazione nella relazione interpersonale tra Dio e, diciamo, e i fratelli. Io vorrei illustrare questa grande verità, no? Attraverso questo. Sono due volontari, magari se due ragazzi, ecco.
Ah, ragazzi, scusa.
Sì. Ecco, Fabio
della società, quindi.
Bene, allora, questo nastro qui rosso, vi ricorda qualcosa questo nastro rosso? Ecco, bene, un capo c'è, diciamo, Fabio, l'altro capo c'è Edgar, che possiamo illustrare qui, no? Il legame tra l'uomo e Dio, ma anche tra fratello e fratello. A un certo momento ecco che interviene il peccato. Il peccato interrompe questo legame, vero? Interrompe questa comunione tra l'uomo e Dio. Ma succede che con il perdono del Signore, io, perdono di Dio, io lo lego, vero? Il legame è è riportato e ripristinato questa relazione, come dice Eliseo nel suo termine, non è procrastinato, ma è ripristinato. Il peccato interviene ancora una volta, stando alle parole di Pietro, vero? Che dice quante volte, ma il perdono del Signore, del quale io vivo giorno dopo giorno, con lui e con i fratelli, è riportato, vedete, è ripristinato. E qui possiamo andare avanti ancora. Cosa accade allora qui? Abbiamo due cose. Abbiamo che diventa sempre più corto e diventa sempre più resistente la relazione tra me e il Signore. È la vita del perdono con il Signore, ma anche la vita del perdono tra fratelli. Perché se Fabio perdona il suo fratello, il filo diventa sempre più corto, più corto, più corto, e questa comunione fraterna diventa sempre più solida, sempre più profonda e sempre più, diciamo, la comunione. Allora voi vedete come, grazie, vedete come la grazia del Signore, laddove, diciamo, l'offesa, il debito, il peccato abbonda, sovrabbonda la grazia del Signore e muta queste, diciamo, questa lacerazione, ecco, in una grande, diciamo, benedizione. Vorrei concludere con, non so se avete sentito parlare di Corrie ten Boom, ricordate questa donna olandese, che fu deportata nei campi di concentramento per aver aiutato degli ebrei, diciamo, a evitare, a fuggire la cattura da parte dei nazisti. E in questo campo di concentramento lei, con tutta la sua famiglia, dopo la guerra, fu l'unica a tornare viva a casa. E nel 1947, quando lei tornò in Germania per delle campagne di evangelizzazione, annunciando la sua testimonianza nella sua predicazione, e dove la Germania era ancora coperta da rovine, da macerie, e aveva bisogno di imparare e di ricevere il grande perdono per tutte le crudeltà fatte, e dopo che questa donna in una riunione parlò abbondantemente del perdono di Dio, si fece avanti uno tra il pubblico ed era il vecchio guardiano del campo di concentramento dove lei stava. E voi immaginate quando questo qui si fece avanti, si rivelò per quello che era, e poi, diciamo, c'è il seguito. Ma lascio a Valentina venire qui e leggere la conclusione della testimonianza, diciamo, di questa donna.
Un bellissimo messaggio, Frau Lei. Com'è bello sapere che, come lei dice, tutti i nostri peccati sono nel fondo del mare. E io che avevo parlato così teneramente di perdono, piuttosto che stringere quella mano, frugai nella mia borsetta. Certamente non poteva ricordarsi di me. Come poteva ricordare una prigioniera fra quelle migliaia di donne? Ma io ricordavo bene lui e la frusta di cuoio appeso alla sua cintura. Mi trovavo faccia a faccia con uno dei miei aguzzini e il mio sangue sembrava raggelarsi. Nel suo discorso ha citato Ravensbrück, stava dicendo. Io vi sono stato come guardiano. No, non si ricordava di me. Ma dopo, proseguì, sono diventato cristiano. So che Dio mi ha perdonato le cose crudeli che fece allora, ma vorrei udirlo anche dalle sue labbra, Frau Lei. E di nuovo mi tese la mano. Mi può perdonare. E io stavo lì, io, i cui peccati devono essere continuamente perdonati, e non potevo perdonare. Betsy era morta in quel posto. Poteva egli cancellare la sua lenta, terribile agonia soltanto chiedendolo? Non potevano essere stati molti i secondi in cui egli stette lì con la sua mano tesa, ma a me sembrarono ore, mentre lottavo con la cosa più difficile che mai avessi dovuto fare, perché dovevo farlo, lo sapevo. Il messaggio secondo il quale Dio perdona ha una condizione preventiva, che noi perdoniamo coloro che ci hanno offeso. Se non perdoni agli uomini i loro falli, dice Gesù, neanche tuo Padre Celeste perdonerà i tuoi. Conoscevo ciò non solo quale comandamento di Dio, ma anche come esperienza quotidiana. Dopo la fine della guerra avevo aperto una casa in Olanda per le vittime della brutalità nazista. Quelli che erano in grado di perdonare i loro antichi nemici erano anche capaci di ritornare nel mondo e ricostruire la loro esistenza, quali che fossero le cicatrici fisiche. Quelli invece che alimentavano la loro amarezza rimanevano invalidi. Era una cosa semplice e così terribile. E io restavo ancora lì, col freddo che mi stringeva il cuore. Ma il perdono non è un'emozione, sapevo anche quello. Il perdono è un atto di volontà e la volontà può funzionare indipendentemente dalla temperatura del cuore. Gesù, aiutami, pregai silenziosamente. Posso alzare la mia mano, questo posso ancora farlo. Tu fammi avere il sentimento. E così, in modo legnoso, meccanico, posi la mia mano in quella tesa verso di me. E quando lo feci, avvenne una cosa incredibile. Una corrente partì dalla mia spalla, scese lungo il braccio e balzò nelle nostre mani congiunte. E quindi questo calore risanante sembra scorrere attraverso tutto il mio essere, facendo sgorgare le lacrime nei miei occhi. Ti perdono, fratello, gridai, con tutto il mio cuore. Per un lungo istante ci stringemmo le mani, l'ex guardiano e l'ex prigioniero. Non avevo mai conosciuto l'amore di Dio in questo modo così intenso come allora. Ma anche così mi rendevo conto che non era il mio amore. Avevo tentato e non avevo avuto la forza. Era la forza dello Spirito Santo, come riportato in Romani 5:5, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato.
Grazie. Noi siamo incapaci a perdonare. Quello che abbiamo ascoltato, questa qui si sentiva incapace, non aveva le risorse in se stessa, non abbiamo in noi stessi le risorse per perdonare, no, non siamo affatti, diciamo, portati a perdonare, ma è la grazia del Signore, il suo grande amore, che ci rende capaci di perdonare. Vedremo questo pomeriggio più avanti del perdono di cuore, dice il Signore Gesù. Vedremo le contraffazioni del perdono, le caricature del perdono, il perdono che non è secondo la parola del Signore. Ma questo lo vedremo la prossima, prossimo pomeriggio, questa sera, approfondiremo questo aspetto. Ma se questa mattina rifiuti la grazia di Dio, e allora rifiuti anche il perdono fraterno, non ti rimane di essere consegnato nelle guardie, agli aguzzini, come dice qui la parabola, per essere poi condannato eternamente. Qui c'è un'allusione molto chiara, perché questo servo non aveva saputo apprezzare la grazia e il perdono concesso dal re, rifiutando di perdonare il suo conservo. Che non sia così per ciascuno di noi questa mattina. Amen. Thank you.